Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, lunedì 15 di dicembre, buongiorno da Chiara Brilli Studio, dalla redazione. L'informazione prima di tutto, sì, nella nostra newsline, fascia informativa locale, mattutina e poi serale, non dalle 18.45, ma partiamo come sempre dal meteo, uno sguardo al tempo per questo inizio settimana. Buongiorno Tommaso Torrigiani.
Sì, buongiorno Chiara, una settimana che si presenta, si preannuncia tinte grigie, arriva una perturbazione e porta molte nubi sospinte da venti di scirocco. Per quanto riguarda la giornata di oggi, nubi in aumento fino al cielo coperto nel pomeriggio, tuttavia non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti, se non qualche debole pioggia sulle zone occidentali in arcipelago. Le temperature questa mattina molto fresca a Firenze, intorno agli 0 gradi, raggiungeranno poi nel pomeriggio valori intorno ai 10-12 gradi, quindi temperature tipicamente invernali. Domani arrivano le piogge più copiose sulle zone occidentali, ma nel pomeriggio deboli piogge interesseranno anche le zone interne. Poi il resto della settimana sarà variabile, con comunque nubi sempre presenti sulla nostra regione. Con questo, Chiara, direi che è tutto. Se non hai domande, ti restituisco la linea.
Sì, un po' il quadro generale lo abbiamo avuto ulteriormente rispetto alla giornata di oggi. Dunque, ringraziamo Torrigiani, ringraziamo il Lamma, che risentiremo domattina. Breve pausa e torniamo con voi.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it.
Arriva Christmas in manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di manifattura e cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su Maca District.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 17 dicembre alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
Alle 8:08 parleremo del Controradio Club, della finale del Rock Contest, vi daremo conto di tutte le notizie e le informazioni a riguardo, ma diamo subito uno sguardo alla principale notizia di oggi, che riprendiamo dai titoli sulla Nazione. Caccia alla verità, test del DNA per riconoscere la salma di Lorenzo Paolieri, trovato morto nel baule, mistero sulla causa del decesso, i vicini, l'ultima volta visto dal ragazzino, e la testimonianza dei vicini la ritroviamo anche sulla Repubblica di oggi. È di Lorenzo il corpo nel baule, questo l'interrogativo, non lo vediamo da almeno 20 anni, mistero a Campi Bisenzio. Vogliamo cercare di avere aggiornamenti e parlarne, riflettere insieme all'assessore alle politiche sociali del comune, Lorenzo Ballerini, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutte.
Allora, una notizia di cronaca arrivata in questo fine settimana che ha sconvolto la comunità per le modalità, per il retroscena. Una vicenda, Ballerini, che come viene affrontata in queste ore dal comune?
Ma viene affrontata da una parte con stupore, con un profondo dolore, perché si tratta di un nucleo che non era conosciuto ai servizi, e quindi, come dire, una storia di fragilità e di invisibilità, e quindi questo, come dire, ci interroga, ci fa riflettere, e credo che ci debba, come dire, impegnare anche a fare di più, come dire, in questo senso. Dall'altra parte, chiaramente, anche il riconoscimento di un'azione messa in campo in pochissime ore, in quasi meno di 24 ore, una volta arrivata la segnalazione, e grazie a un lavoro di rete con il coordinamento del servizio sociale professionale della società della salute area nord-ovest, la polizia municipale, la parte, come dire, amministrativa del territorio, è riuscita a intervenire, a mettere alla luce questa drammatica situazione e, mi sento di poter dire, anche a salvare ulteriori 3 vite.
Ecco, il cadavere è stato scoperto durante un'ispezione proprio dei vigili urbani che si erano attivati tramite una segnalazione. Da lì poi quali sono le informazioni che voi state raccogliendo anche su questa famiglia che pare in una bolla, no? Temporale, soprattutto per dinamiche che hanno a che fare con il cadavere dell'uomo trovato?
Esatto, a noi è arrivata una segnalazione venerdì mattina da parte della centrale della stazione dei carabinieri, perché abbiamo avuto una comunicazione, una segnalazione da parte di un vicino. Questo venerdì mattina. Noi venerdì pomeriggio, prima di cena, la polizia municipale si è recata sul posto. Io personalmente ero presente con la polizia municipale e abbiamo constatato già venerdì sera una situazione di profonda fragilità. Siamo entrati all'interno dell'abitazione, ma il nucleo non era disponibile di fatto a un dialogo. Siamo venuti via con una grande preoccupazione e quindi con l'impegno di ritornarci il giorno dopo, la mattina stessa, il sabato mattina, e farlo in maniera coordinata, appunto, con il servizio sociale professionale, con il servizio infermieristico, di nuovo con la polizia municipale. Ecco, questo coordinamento ci ha permesso di tornare già il sabato mattina, quindi poche ore dopo, tornare, rientrare nuovamente all'interno dell'abitazione e scoprire appunto quanto accaduto. Insomma, il ritrovamento del cadavere è stato fatto appunto ad opera della polizia municipale stessa, che ha convinto di fatto, insomma, la signora che ha, come dire, poi mostrato appunto il corpo. Successivamente sono state messe in campo tutte le azioni, quindi la signora anziana portata in ospedale e i due figli, insomma, è stato attivato un percorso di emergenza urgenza e quindi per un collocamento in una struttura residenziale d'emergenza.
Naturalmente adesso ci sono i vari filoni di presa in carico dei servizi, la vicenda giudiziaria, gli accertamenti, l'interrogatorio appunto dell'anziana. Le chiedo un'ultima riflessione. I vicini appunto dicono che questa persona ormai era da 20 anni che non la vedevano più, ma com'è possibile, no, che in una comunità che forse è andata scollandosi negli anni, sappiamo insomma quanto, no, l'individualismo anche nella gestione della quotidianità, nonostante il territorio, la periferia o comunque contesti piccoli, si sia comunque accentuato sempre di più, non avessero notizie di questo nucleo o comunque non si facessero domande o non ci fosse anche un rapporto di vicinato?
È un interrogativo importante che dovremo mettere sul nostro tavolo, in cima, come dire, all'agenda politica anche di chi amministra i territori. Perché le povertà sono molteplici, parliamo spesso di povertà economica, socio-economica, abitative, ma spesso le povertà relazionali, che si sempre di più si intersecano con altre dimensioni della povertà, poi dopo ci portano, come dire, a questa dimensione di invisibilità, di abbandono, di solitudine, e spesso, come dire, poi sono la causa di queste drammatiche vicende. In questo senso dobbiamo lavorare nel rafforzamento dei legami del territorio, della comunità, costruzione, come dire, di dimensioni anche informali di socialità per le fasce più fragili e più deboli della nostra popolazione. È una sfida importante, però questo elemento della dimensione relazionale, della povertà relazionale, anche della qualità delle nostre relazioni, credo che debba essere messo ai primi posti dell'agenda politica e, come dire, e mettere in campo tutte le strategie possibili per tentare di rafforzarle.
Grazie all'assessore alle politiche sociali del comune di Campi Bisenzio Ballerini per essere stato con noi, averci aggiornato. Ci risentiremo naturalmente. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
E naturalmente seguiremo anche sui nostri canali crossmediali vari aggiornamenti di questa vicenda, che trova spazio nelle prime pagine di oggi, così come di tutt'altro tenore il dramma della Fiorentina, la sconfitta anche dal Verona, incerto il futuro dell'allenatore. La ritroviamo sulla Repubblica, naturalmente sul Corriere, che apre lunedì, no, facendo il punto per quanto riguarda il contesto contesto sportivo, lasciate ogni speranza. Questo il titolo quanto mai emblematico. Il Verona passa nel finale, ennesima sconfitta per la Fiorentina, silenzio stampa e squadra in ritiro. L'allenatore adesso è in discussione. Moda, cassa integrazione dal record, l'apertura invece, oltre alla cronaca della Nazione, nei primi 9 mesi dell'anno le ore sono quadruplicate rispetto al 2023, salendo a quasi 5 milioni, questo è l'allarme del CGIL, servono politiche industriali e investimenti, la regione convochi subito il tavolo. E poi una notizia di spalla di cronaca, un ordigno rudimentale fa esplodere una cabina elettrica, questo è avvenuto a Borgo San Lorenzo, particolari sul nostro sito controradio.it.
Sei nessuno, fermo di un angolo e resti muto, vermi ti massacrano e tu che fai, e tu che fai, e tu che fai, anche quando dicono che puoi cambiare, parli tu ci pensi tu ti prendi male, vermi ti massacrano e tu che fai, e tu che fai, e tu che fai,
vermi che non votano hanno smesso di votare, perché non c'è nessuno che li può rappresentare, si sono rotti di votare per il meno peggio e lasciano che a vincere sia sempre solo il peggio, vermi presenti in quanto assenti, fanno tanto i dissidenti, poi vanno in vacanza sorridenti, vermi solitari con la brama di potere, ti cresco nella pancia, ti escono dal sedere, vermi diffusi come germi, divorano gli inermi, candidati un posto al ministero degli infermi, armati manco fossero soldati, ti succhiano i risparmi come fossero frullati, di mezza li raddoppiano, si gonfiano e non scoppiano, i vermi sono bari e nelle bare ci s'accoppiano, guardali, contali, li vedrai agitarsi, sono intorno a noi, in mezzo a noi, ma sono diversi.
Anche quando dicono non sei nessuno, fermo di un angolo e resti muto, vermi ti massacrano e tu che fai, e tu che fai, e tu che fai, anche quando dicono che puoi cambiare, parli tu ci pensi tu ti prendi male, vermi ti massacrano e tu che fai, e tu che fai,
aspetto il giorno del giudizio tipo Gesù Cristo, l'importante è che fatturo, bro, che monetizzo, il dolore qui si vende se lo brandizzo, hai idea quante l'engagement se ora mi impicco
su Twitch.
Da dove inizi poi non conta mai, c'è questo tizio qua di Sondra che ora sta a Dubai, ho visto il video del suo corso come fare il grano online,
scusa che lavoro fai per permetterti la macchina che c'hai,
e questi nuovi imprenditori si sono fatti da soli, coi grandi valori e coi soldi dei genitori, m'han detto che se nasci povero la colpa è tua, in ogni barra la garra c'arrua, con la fame dei niños de rua,
C'era chi scommetteva sulle divisioni nel nostro campo e invece non solo ci siamo, ma siamo competitivi e siamo la prima forza di opposizione. Il partito è più unito e compatto che mai. Ringrazio tutti, anche il presidente Bonaccini, perché l'unità non si fa da soli. È finito il tempo dei litigi. Questo è un estratto dell'intervento di Elly Schlein all'Assemblea del Partito Democratico, annunciando a gennaio un tour di ascolto dell'Italia sul programma. Ora sul tempo dei litigi, finito in Toscana, insomma, ne stiamo vedendo delle belle, soprattutto da un punto di vista di cronaca politica rispetto a quello che sta succedendo a Prato. Una Prato che è sotto gli occhi e sotto i riflettori, perché è laboratoriale rispetto anche ai prossimi appuntamenti amministrativi, le comunali di primavera lo ricordiamo, ma la stessa gestione e lo stesso, diciamo, dialogo all'interno del Partito Democratico. E allora, come immaginate, apriamo a questo punto. Buttiamola in politica. Ben trovato a Tommaso Ciuffoletti, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno, buongiorno.
Tommaso, avremo modo poi anche con il segretario regionale del PD Emiliano Fossi, che torna nei nostri studi alle 8:40, di parlare di tutto questo. Vorrei fare un passetto indietro, diciamo, concentrandoci su Giani, sul presidente riconfermato Eugenio Giani, che in questa dinamica del partito, del correntone, del campo largo, leggiamo dalla stampa nei giorni scorsi la svolta di Giani, con i riformisti nella maggioranza PD, dagli screzi con Schlein all'adesione al correntone, ricollocamento, parlerei piuttosto di evoluzione. E sappiamo, lo abbiamo raccontato bene, come Giani sa evolvere, diciamo, nel corso delle ere politiche.
Sì, è vero, è vero, è vero. È un'attitudine che lo caratterizza tanto quanto quella ben riconosciuta abilità di tenere rapporti, relazioni, di esserci sempre, sia nelle iniziative, quelle apparentemente meno rilevanti ma pure significative per coltivare il consenso e la relazione, sia quelle più rilevanti e importanti. Questa vicenda è l'ennesimo adattarsi a delle condizioni che in un certo senso tuttavia è un adattarsi che riguarda giusto appunto un po' tutto il PD, che ad oggi è ragionevolmente convinto che non ci sia un'alternativa adesso praticabile a quella strategia scelta da Schlein, che è quella del costruire il campo largo. In poche parole, esiste ad oggi un'alternativa elettoralmente migliore per il PD che di qui a non molto dovrà misurarsi sulle elezioni politiche, oltre ad avere prima una serie di appuntamenti locali come appunto, come per quanto riguarda la Toscana, il più rilevante quello di Prato? Beh, ad oggi non c'è un'alternativa. La scelta del PD è piuttosto chiara. Il PD ha una base elettorale molto definita, molto forte, molto solida, ma che non supera, diciamo, quella soglia elettorale che sta tra il 19-20 fino a un massimo di 23-24%. Quindi è una base molto chiara, molto definita, fatta per lo più di un elettorato di dipendenti pubblici e pensionati, portatori di interessi piuttosto specifici, mediamente conservatori. Quindi, diciamo, prima si diceva il partito medio progressista, il PD ad oggi è un partito medio conservatore, però con delle aperture invece su fronti un pochino più, come dire, quelli dei diritti cosiddetti civili. E in questa logica il provare ad uscire da questo recinto è molto rischioso, è più facile perderli i voti. Il caso di Renzi, che forse è stato quello più evidentemente marcato nel cercare di uscire da questo recinto elettorale, e tuttavia non ha portato grandi risultati, complice anche una scelta fallimentare che fu quella di, come dire, schierare il tutto, giocarsi tutto su quel referendum costituzionale poi perso. Ma al di là poi di come si è andata, l'idea di Schlein è che noi siamo questo, non possiamo essere altro che questo. Quindi anche un riconoscere che questa è l'estremo limite e anche l'estrema risorsa del PD. Meglio cercare tramite le alleanze di costruire un consenso che ci permetta di essere competitivi. Ovviamente le alleanze, gli alleati in questo caso fanno tutta la differenza del mondo, perché se tu hai da gestire delle alleanze con un ruolo di forte primazia come è stato in Toscana, in assenza di leader competitivi, perché localmente per esempio il Movimento 5 Stelle non ha dei rappresentanti significativi, quando invece per esempio il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ha un leader che è molto più insidioso come alleato e lo sta dimostrando giocandosi con grande libertà il proprio ruolo di alleato, boh, forse vediamo, e nel frattempo io mi fo gli affari miei e vediamo se poi andremo tutti uniti davvero come la Schlein desidera.
E in tutta questa appunto dinamica che tu hai ben descritto e ci aiuti anche a decodificare, sul fronte locale noi veniamo dall'assemblea degli iscritti del PD a Paperino. Fossi e Giani vengono identificati come i pacificatori che insomma hanno portato a queste dimissioni che poi vengono definite dallo stesso segretario Biagioni un passo di lato più che un passo indietro per dar via un processo. Perché qui le parole sono importanti, abbiamo parlato di fase 2, correttone, di rigenerazione, che proprio da Prato diciamo ha un risuona in modo particolare.
Esatto, Chiara, perché poi qui le parole sono tutto, essendo che la vicenda ha una sostanza politica piuttosto scarna, che interessa soprattutto il ceto politico, spesso e volentieri si ammantano queste vicende usando le formule più colorite che si riesce a trovare, cercando di dar loro, a queste vicende che appunto tendono ad essere piuttosto semplici, ad ammantarle di una complessità di impegno, di vedute, di strategie politiche. In realtà la vicenda anche qui è molto semplice. Ad oggi conviene a chi è all'interno del PD asserragliarsi intorno alla segreteria nazionale e a tutte le sue derivazioni locali, perché anche laddove s'avesse in animo di un domani cambiare gruppo, meglio farlo quando chi comanda è più debole. Oggi non è il caso di Schlein, che non sarà certo una leader forte di un consenso che ha costruito, che ha come dire, inanellato una serie di successi, tuttavia ha fatto il proprio. Basta pensare alle ultime regionali, dove il risultato di 3-3 si può anche pensare fosse il minimo indispensabile, ma tuttavia era anche quello necessario per poter rimanere con ragionevole, come dire, saldezza a guidare il partito. Ecco, quindi oggi quelli che fanno tutti, siamo tutti amici, per dirla alla romana, e poi in realtà sono lì quelli che non appartengono strettamente al gruppo di Schlein, sono lì tranquilli perché quei famosi coltelli che poi potrebbero servire al regicidio non è che li hanno messi via, li hanno semplicemente riposti per un pochino in qualche cassetto in attesa di tempi migliori.
E allora, questo per quanto riguarda la politica sul fronte centrosinistra Partito Democratico, ma sono le 8:25, noi ci prendiamo gli ultimi 5 minuti, ci stiamo avvicinando al Natale, vogliamo fare con due riflessioni che sembrano distanti ma in realtà sono correlate. Da una parte il test del carrello per i lavoratori PAM, che ha portato ad alcuni licenziamenti sul nostro territorio. Uno dei lavoratori era sul palco della CGIL nell'ambito dello sciopero generale da Firenze proprio venerdì scorso, e l'altro una sorta di esame di coscienza dei consumatori su come e da chi fare i regali, possiamo dire.
Sì, esatto, Chiara, perché io penso che il caso dei licenziamenti a seguito di un test, e poi questo chiamarlo test del carrello come a volerlo inquadrare come una vicenda di mera funzione.
No, mi è accaduto. Tramello,
ecco, una vicenda
c'era stata un'interruzione
per...
di linea. Prego, prego, Tommaso.
Ah, scusami, Chiara. Ecco, chiamare test del carrello, una vicenda che invece è un modo, mi permetto di definirlo, truffaldino per indurre in errore un lavoratore e sulla base di questo poi esercitare un licenziamento. A parte trovo folle che nel nostro sistema sia ammissibile una vicenda del genere, ma mi ha sorpreso come non abbia sollevato un di più di indignazione. La CGIL ha fatto benissimo a mettersi in prima linea, perché ovviamente è il fronte dove un sindacato è chiamato più di altri a essere presente e a rispondere, ma non solo il sindacato, anche i partiti, e non solo i partiti, anche chiunque di noi che non può non sentire l'ingiustizia di questa vicenda, perché se si fosse rivolta verso uno chiunque di noi avremmo avvertito questa ingiustizia, e quindi questa ingiustizia avrebbe secondo me dovuto muovere una reazione molto più diffusa, e quindi ne approfitterei anche per ricordarlo, per invitare ciascuno a sentire questo moto di indignazione, e a chi volesse muoversi per sostenere questa battaglia, perché di fatto è una battaglia, beh, partire anche dal rivedere il codice che permette che questo accada, perché credo che sia indegno. Quanto invece al clima natalizio, al momento per cercare anche un po' di sorridere, a pensare anche che insomma sono anche un momento in cui tutti noi cerchiamo dei regali per amici, parenti, vicini e lontani, è un buon momento invece per fare acquisti, possibilmente non sui grandi piattaforme online, non rivolgendoci necessariamente all'e-commerce, a farci spedire regali dall'altra parte del mondo per risparmiare poi fondamentalmente niente, e piuttosto rivolgersi, guardarsi intorno nella prossimità dei propri negozi, del proprio quartiere, che forse è anche il miglior investimento in quella sicurezza che spesso e volentieri ci piace dire che non c'è più, ma che per esempio poi cosa facciamo per sostenerla? Ecco, questo paradossalmente sembrano due temi lontani, l'acquistare i negozi vicino casa e la sicurezza, in realtà sono più collegati di quanto si sente, di quanto possa apparire, e io inviterei anche in questa occasione, soprattutto per Natale, a fare acquisti dove? Rivolgendosi, andando a cercare tra le vetrine dei negozi vicino casa.
Grazie Tommaso Ciuffoletti. C'è chi ci scrive che ha restituito la tessera appunto della catena di supermercati cui facevamo riferimento, perché profondamente scioccata dalla vicenda, un gesto insomma di un segnale importante. Giusto. Rispetto a questo poi torneremo a parlare anche della sostenibilità nel mondo dell'informazione, sai che siamo in campagna di Contro Radio Club, lunedì prossimo ci prenderemo uno spazio anche per questo. Grazie Tommaso.
Grazie Chiara, un abbraccio, a presto.
E veniamo a notizie di cronaca in aggiornamento, perché anche un ascoltatore ce lo segnalava, ci arriva conferma che ieri sera, domenica 14 dicembre, ci sarebbe stata un'ennesima aggressione ad un presidio sindacale dei Sud Cobas a Prato, la quarta da settembre, la terza solo nell'ultimo mese. Sarebbero 6 le persone ancora ricoverate, feriti più gravi, un sindacalista e un delegato di fabbrica, entrambi sarebbero state spaccate in testa delle bottiglie di vetro, leggiamo in una nota dei Sud Cobas. È successo durante un presidio sindacale davanti ad un ristorante di via Galcianese, il ristorante da 10 giorni al centro di un'agitazione sindacale contro turni di 12 ore al giorno e il solito copione di diritti negati. Ne parleremo naturalmente nei nostri prossimi spazi informativi. Adesso linea a Milano per il GR Network.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 8:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Aveva una licenza per detenere armi da caccia, l'attentatore cinquantenne che ieri insieme al figlio di 24 anni ha ucciso 15 persone a Sydney durante un evento di celebrazione della festa ebraica di Hanukkah. Tra le vittime un rabbino e una bambina di 10 anni. Il capo del governo, Anthony Albanese, ha detto che servono norme più stringenti contro la diffusione delle armi da fuoco e si è rifiutato di rispondere al primo ministro israeliano Netanyahu, che ha collegato la strage al fatto che l'Australia ha riconosciuto lo Stato di Palestina.
Giorgia Meloni si è congratulata con José Antonio Kast, il candidato di estrema destra che ha vinto le presidenziali in Cile. La Presidente del Consiglio si è detta certa che le relazioni tra i due paesi si rafforzeranno, citando temi come il contrasto all'immigrazione irregolare, una delle questioni al centro della campagna elettorale di Kast. Il neopresidente è un sostenitore della dittatura di Pinochet, prende il posto del progressista Gabriel Boric e ha sconfitto nettamente la candidata comunista Jeannette Hara.
Le trattative sull'Ucraina, l'inviato di Trump Steve Witkoff ha detto che sono stati fatti progressi nei colloqui di ieri a Berlino tra gli americani e gli ucraini guidati da Zelensky. I negoziati proseguiranno anche oggi con la presenza dei leader europei della coalizione dei volenterosi che sono in arrivo in Germania. Tra questi ci sarà anche Giorgia Meloni. Ieri il presidente ucraino Zelensky ha detto di essere pronto a rinunciare all'ingresso di Kiev nella NATO in cambio di garanzie di sicurezza statunitensi, un tentativo di tenere aperto il negoziato andando incontro a Washington. Zelensky sta anche provando a convincere la Casa Bianca a sostenere il congelamento della linea del fronte in Ucraina. Sul fronte europeo ha parlato poco fa l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, in particolare sull'uso degli asset russi congelati. Ha detto che questa è l'unica strada perché le altre opzioni non funzionano, non c'è nessuna alternativa in questo momento per sostenere Kiev se non quello dell'uso degli asset russi, ha detto Kallas.
Il ministro degli esteri di Londra ha definito politicamente motivato il processo in cui a Hong Kong, nella notte italiana, è stato condannato l'imprenditore pro-democrazia Jimmy Lai, giudicato colpevole di collusione e sedizione. Il procedimento si basa in gran parte sulla legge sulla sicurezza nazionale, imposta dalla Cina nel 2020. L'imputato, attivo nel settore dei media, è accusato di aver usato il proprio giornale, ora chiuso, per fare pressione sugli stati stranieri perché imponessero sanzioni o misure simili, in risposta proprio alla stretta decisa da Pechino sull'autonomia di Hong Kong, che è un'ex colonia britannica. Non si sa ancora quale sarà la pena, che potrebbe arrivare fino all'ergastolo.
La polizia di Los Angeles non ha ancora confermato che a uccidere il regista Rob Reiner e la moglie sia stato il figlio della coppia, Nick Reiner. L'uomo, 32 anni, al momento non è stato arrestato, in questi minuti è sotto interrogatorio. I corpi di Reiner e della moglie, Michelle Singer, sono stati trovati con ferite d'arma da taglio nella loro villa di Los Angeles. Il regista aveva 78 anni, tra i suoi film si ricordano grandi successi hollywoodiani come Harry ti presento Sally, Stand by Me, Misery non deve morire, Codice d'onore. Il regista era celebre anche per alcune interpretazioni d'attore, come il cameo nella recente serie TV The Bear e la parte nel film di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street. 8:33 minuti e tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Nel 2026 Controradio compirà 50 anni. 50 anni divertenti, 50 anni irripetibili, 50 anni impegnativi.
Controradio era con te negli anni 80, quando raccontava la nuova musica e i fermenti artistici che stavano cambiando il mondo che conoscevamo. Era in diretta con te la notte dello scoppio della guerra del Golfo. Era con te durante il Social Forum di Firenze. Era con te quando eri bloccato in auto durante le grandi nevicate e quando per settimane sei rimasto chiuso in casa per la pandemia.
Ogni giorno Controradio ti racconta cosa accade. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 chilometri fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:36 minuti, ci stiamo posizionando negli studi di Controradio in Acquario perché, come annunciato, ci ha raggiunto il segretario regionale del Partito Democratico Toscano, l'onorevole Emiliano Fossi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
E come anche Raffaele Palumbo.
Buongiorno,
ciao Raffaele.
Ben trovati, buongiorno.
Allora, una mezz'oretta di punto politico per spiegare, raccontare dove ci eravamo lasciati, l'annuncio della fase 2, l'appuntamento che proprio nei giorni scorsi ha visto un elemento fondamentale di confronto all'interno del Partito Democratico di Prato, ma anche tutto il percorso che si farà sul territorio. Partiamo però dal nazionale. Fossi, l'assemblea del Partito Democratico, la segretaria Schlein ha detto è finito il tempo dei litigi, si sta lavorando in Toscana anche per questo.
Ma intanto ieri è stato un bel momento, diciamo, di partecipazione democratica del PD. Noi siamo probabilmente rimasti l'unico partito, comunque uno dei pochi partiti, dei grandi partiti ancora che possiamo definire di massa, che ha una procedura democratica dove gli organismi si riuniscono, che siano la direzione, l'assemblea, le segreterie. Quindi diciamo che ieri è stato questo momento dove si è formalizzato un passaggio molto importante, cioè il consolidamento della segreteria di Schlein, il rafforzamento della maggioranza all'interno del partito che la sostiene, un afflato unitario nel PD che questo sì possiamo riconoscerlo come un elemento di peculiarità e particolarità. Questa segreteria nazionale, questa segretaria nazionale nel corso di questi mesi e di questi anni da quando è segretaria, pur portando avanti una linea molto chiara, netta, con elementi di identità anche specifici chiari, appunto, è riuscita a costruire sintesi nella pluralità su queste posizioni con una convergenza ampia del partito che ieri è stata appunto formalizzata con il sostegno chiaro della componente, fa riferimento a Stefano Bonaccini, alla linea della segretaria.
Sintesi che ha portato sul nostro territorio all'ingresso in maggioranza anche del presidente Giani.
Sì, Eugenio, il presidente Giani l'aveva già annunciato quando abbiamo fatto appunto la direzione regionale di un sabato fa, cioè di non sabato scorso, ieri l'altro, ma del sabato precedente, e l'ha ribadito anche in posizioni pubbliche, in un'intervista importante sulla Nazione di ieri in giornata, e poi naturalmente anche in un intervento di ieri, quindi il presidente Ciani fa riferimento chiaramente, come ha specificato da sempre, alle posizioni che Stefano Bonaccini ha tenuto, e quindi segue Bonaccini anche in questo passaggio, argomentandolo naturalmente, no? Riconoscendo che questi anni di segreteria sono stati anni importanti e che oggi c'è bisogno di un partito che sia unito, che sia forte, perché la sfida che ci attende alle amministrative del prossimo anno, ma poi appunto alle politiche del 27, è una sfida fondamentale.
Più i partiti sono piccoli, più sono coesi, più sono grandi. Il partito, diciamo, popolare, come diceva lei prima giustamente, un grande partito nazional popolare, più è pieno di divisioni. Questo è un dato oggettivo e fisiologico, nel senso che questo è normale, lo vediamo in tutti i partiti dal Novecento in poi. Però bisogna governare le differenze al proprio interno. Un modo è quello di dire: voi siete minoranza, state lì, se ne parla al prossimo congresso. Un altro modo è...
Ma intanto mi preme fare una sottolineatura: non è che più che i partiti sono grandi, più che ci sono divisioni. Diciamo le divisioni, o meglio, le sensibilità diverse, le posizioni diverse, che possono anche talvolta divergere, anche afflate culturali, sì, politici che hanno degli elementi di peculiarità, ci sono più maggiormente nei partiti più grandi, che però hanno procedure democratiche, dove c'è alla fine un capo o una capa che decide e silenzia il tutto. Puoi avere anche il 30%, il 27% o il 28%, ma non discuti, perché io non entro mai nelle dinamiche dei partiti altrui, ma mi sembra che nelle cronache dei giornali o dei media raramente o quasi mai, se non mai, si trovano racconti di organismi nazionali vengono riuniti, momenti assembleari, di partecipazione del partito. Non parlo delle feste di partito, che sono un'altra cosa importantissima, ma un'altra cosa nel funzionamento del partito stesso.
L'esempio quindi classico di studio è la Forza Italia di Berlusconi,
diciamo. Esatto, ma anche oggi in altri partiti che fanno riferimento a quello schieramento politico, che sono grandi, ma mi pare che, diciamo, da un punto di vista della democrazia si difetti. Il PD è un partito grande, un partito di massa, un partito con un afflato popolare, che ha una procedura democratica dove si discute, dove anche emergono gli elementi di differenziazione. La particolarità sta nel trovare la sintesi. Si trova la sintesi se c'è questa volontà di ritrovarsi, di trovare gli elementi comuni, e quello è che è stato fatto in questi due anni. Quindi è una procedura non facile, ma è molto bella, è la bellezza anche della politica, del confronto e della possibilità poi di convergere verso posizioni comuni. Poi alla fine l'obiettivo lo abbiamo, è quello di essere alternativi alla destra con le nostre caratteristiche, i nostri valori e la nostra visione di paese.
Senta, segretario, poi ci avviciniamo passo passo anche su Prato e sugli ultimi giorni, ma appunto la fase 2 l'aveva annunciata da questi microfoni, annunciando la direzione e annunciando anche la segreteria che sarebbe stata nominata. La sintesi ancora non ha portato diciamo all'annuncio della segreteria stessa. Come state lavorando su questo?
Ma appunto quello che dicevo poco fa si applica anche alla nostra dimensione regionale. Siamo un partito che discute, che si confronta. Abbiamo fatto un primo appuntamento importante con la direzione regionale di due sabati fa, ci siamo aggiornati con la seconda parte, perché era una discussione ricca di tanti interventi, di tante persone, compagni e compagne saranno prenotati, quindi l'abbiamo aggiornata a sabato prossimo 20 mattina. Poi ci sarà l'assemblea regionale già convocata per il 17 di gennaio, quindi è un percorso in itinere di confronto. Nel frattempo io sto andando in molte realtà territoriali, sono stato alla direzione territoriale di Siena, sono stato alla direzione territoriale di Prato, ho in programma Livorno, Arezzo. Insomma, alla fine di questo percorso, prendendoci il tempo che serve, ma non naturalmente tempi infiniti, con un passaggio fondamentale sarà quello dell'assemblea del 17 gennaio, costruiremo questa nuova segreteria del partito, rinnovata, rafforzata, che io spero possa essere unitaria, o comunque possa avere una larga convergenza all'interno del partito. Ma questo naturalmente lo scopriremo vivendo nel percorso di confronto che facciamo, perché appunto siamo un partito democratico che si confronta al proprio interno.
Senta, lei sabato nella sua relazione ha, come dire, ha dato vita anche a degli spunti di autocritica. Che seguito concreto dà a quegli spunti che pure ha dato? Bisogna riconoscere.
Ma io ho da un lato naturalmente rivendicato, comunque sottolineato i passaggi importanti e i risultati positivi che abbiamo portato, quindi ora non vi faccio il racconto, certo, della mia relazione, però diciamo la costruzione del campo largo in Toscana, che è stato fondamentale per elemento, diciamo, di rilancio dopo le sconfitte nelle Marche, in Calabria, anche a livello nazionale, la convergenza del campo largo sulla candidatura del presidente Gianni, la formazione, diciamo, di un percorso che ha portato a un rinnovamento importante anche della classe politica dirigente della Toscana, e poi naturalmente il risultato, la vittoria della coalizione e il 35% del PD Toscana. Quindi questi sono alcuni aspetti importanti insieme alle tante battaglie che abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo di segreteria regionale. Naturalmente abbiamo sottolineato anche il fatto che in certi passaggi, in certi momenti che erano dovuti anche al fatto che i tempi si sono molto compattati, perché la dinamica toscana era molto legata anche alla chiusura del campo largo a livello nazionale, quindi dovevamo chiudere in Toscana ma al tempo stesso chiudere in Campania, per esempio, e portare tutte le forze politiche, dalla casa riformista al Movimento 5 Stelle, a convergere sul nostro candidato presidente. Questo naturalmente ha compattato un pochino i tempi, e quindi è chiaro che quando compatti i tempi ci sono dei momenti in cui magari possono esserci delle forzature, dei passaggi saltati che possono essere raccolti come delle, appunto, mancanza di coinvolgimento da parte dei territori, che pur non essendo stati fatti con volontà, diciamo, di accanirsi o di penalizzare i territori, possono aver avuto dei risultati di penalizzazione in senso di coinvolgimento. E quindi su questo noi faremo tesoro, e appunto il percorso della fase 2 partirà e ripartirà fortemente, appunto, dal coinvolgimento dei territori stessi, sia da un punto di vista della centralità politica, sia da un punto di vista delle scelte e della centralità negli organismi e nei momenti decisionali. Quindi questo è un elemento che noi ci portiamo dietro come un elemento su cui dobbiamo rafforzare e migliorare.
E arriviamo a Prato.
Arriviamo a Prato, cerchiamo di spiegarlo bene, perché insomma non è facile anche giornalisticamente tutta questa fibrillazione che però ha portato a un punto di svolta, diciamo. Sabato scorso c'è stata un passo di lato, non un passo indietro, è stato definito dallo stesso Marco Biagione, stiamo parlando del segretario del PD. Cosa avverrà da qui a quando, a fine gennaio, ci dovrà essere un passaggio di testimone, e come? Cioè, cosa raccontare alla città e soprattutto come rappresentarla questa città politicamente?
Ma intanto la vicenda di Prato parte da quello che è successo qualche mese fa. Purtroppo per noi, per il PD, ma naturalmente per la comunità, per la città di Prato, rappresenta una ferita aperta, no? Le vicende hanno portato poi alle dimissioni della sindaca Bugetti e quindi al commissariamento del comune, e poi tutta una serie di situazioni, appunto, che hanno interessato il potere giudiziario, che hanno coinvolto parti larghe della classe politica, non soltanto nel centro-sinistra, anche nel centro-destra pratese. Quindi è chiaro che c'è una situazione particolare. Devo dire che la comunità pratese, io abitando a Campi sono vicino anche da un punto di vista delle distanze, diciamo, certo, a Prato, e quindi c'è un'attenzione particolare anche da un punto di vista come proprio fisico, e ho constatato che comunque sia, nonostante questo shock importante, la comunità pratese abbia reagito in maniera forte, perché è una comunità dinamica, appunto, è solida. Così anche quella del PD. Quindi il PD che ha detto: noi ci sentiamo questo pezzo di responsabilità, vogliamo discutere innanzitutto nella nostra comunità politica, ma anche con la città, di quello che sarà il percorso dei prossimi mesi, facendoci trovare pronti alla sfida elettorale del prossima primavera estate, dove appunto anche il comune di Prato, che saranno degli appuntamenti fondamentali, andrà al voto per il rinnovo, appunto, dell'amministrazione comunale. Facciamo un percorso di partecipazione e di rigenerazione del partito, che discuta a partire dai circoli, cioè dalle nostre unità di base, e con le iscritte e con gli iscritti e con i simpatizzanti del partito, che possa discutere sia del programma, delle proposte, delle idee per la Prato del futuro, ma discuta anche di come ci siamo organizzati in questi anni, faccia elementi di critica, sottoponga anche elementi di valutazione di come è stato condotto il partito e come è stata la vita del partito. E quindi a un certo punto Marco Biagioni, con un atto non dovuto e con un atto niente affatto scontato, che non era scritto da nessuna parte, ha detto: per rendere più libero il confronto, più vera la discussione, più aperta, se la mia presenza può rappresentare un tappo in senso positivo, cioè un blocco nella discussione vera fino in fondo, io alla fine del percorso, che si concluderà in questa assemblea finale nel mese di gennaio, sono disponibile a farmi di lato e quindi a mettere in discussione la mia stessa posizione, proprio perché viene prima la comunità del PD di Prato e la comunità della città di Prato rispetto ai destini personali.
Ma chi conduce questo
personale?
Percorso adesso?
Il percorso lo conduce naturalmente il segretario, la segreteria di federazione, ma una sorta di comitato di gestione che accompagnerà questo percorso di partecipazione e rigenerazione, e poi naturalmente c'è anche l'aiuto del partito regionale, non invasivo ma di accompagnamento verso un percorso che è un po' particolare, perché è un po' un unicum, una sperimentazione di una cosa che è nuova e la recepiamo, l'abbiamo recepita perché tutte le parti, diciamo, del PD di Prato, che è fatto di varie articolazioni, varie sensibilità, hanno mostrato la necessità di fare una discussione vera, quindi e gli iscritti e le iscritte, perché ci sono stati autoconvocati, assemblee,
che ritenete utili ad un congresso.
Sì, però diciamo il tema del congresso è lo fai se ci sono le condizioni per farlo, se si apre la finestra congressuale, se viene reputato che aprendosi la finestra congressuale sei in grado di farlo perché hai di lì a poco le elezioni comunali, quindi, perché comunque se si aprisse la finestra congressuale si aprirebbe per i tempi burocratici
che abbiamo comunque.
Esatto, all'inizio della primavera, e quindi insomma saresti a ridosso uscio e bottega alle porte
con le
delle
elezioni
amministrative. Quindi il PD Pratesi dice: e noi abbiamo aiutato questa scelta mettendoci a disposizione, anticipiamo un po' la discussione, facciamola partire ora con un percorso un pochino atipico, innovativo, ma che ci permette appunto di discutere veramente, al punto tale che il segretario ha detto: io sono disposto a farmi da parte perché la discussione deve essere vera. Perché?
Molto interessante, scusa Raffaele, questo termine che condividerai con me, rigenerazione, no? Riflettiamo proprio da Prato, parlare di rigenerazione quando non solo c'è un territorio politico da rigenerare, ma si riflette tanto anche su come il sistema moda possa intraprendere questa via. Insomma, state cercando di evocare tutta una serie di priorità che la città si deve dare nel gettare una prospettiva futura per la sua rinascita.
Non c'è dubbio che poi alla fine diciamo la discussione all'interno del PD si incrocia e si incrocerà con la discussione della città e per la città, prima di tutto perché il PD è anche il partito della città, nel senso è il partito più grande, il partito più rappresentativo, il partito che ha governato negli anni di Matteo Biffoni e poi anche in questo anno con Ilaria Bugetti la città, dopo l'intermezzo di 5 anni del governo della destra. E quindi Prato è cambiata tanto in questi anni, deve continuare naturalmente questo processo di cambiamento, perché se non lo fa Prato, che ha nel dinamismo del suo DNA un elemento costituente, chi lo interpreta meglio di Prato il cambiamento, la modernità, la contemporaneità, insomma, non solo in ambito manifatturiero, in ambito industriale, ma anche pensiamo in ambito culturale, quanto è contemporanea, è stata all'avanguardia della contemporaneità a Prato, non soltanto il Pecci, ma insomma tutte le istituzioni culturali che popolano quella straordinaria comunità.
Scusatemi, ma male di stagione, anche perché il territorio di Prato in questo passaggio è un territorio che ha vissuto quella stagione così complessa che lei diceva di alcuni mesi fa, il commissariamento della città, un fatto anche storico in qualche modo, ed è un territorio che però appunto da un colpo di reni importante, con tanti voti portati, però si sente mortificato. Allora presentarsi alle urne con questa dinamica, insomma, il tempo è breve ma deve essere usato per ricomporre questa dinamica.
A questo aggiungo però un messaggio che ci è arrivato: il trattamento Biffoni viene definito, e questo insomma ci dà il là per far capire anche in termini di risposta dei cittadini dopo quanto successo con la vicenda Bugetti. Le migliaia di preferenze hanno dato una scossa, no? Hanno fatto capire che il territorio e soprattutto gli elettori e le elettrici ci credevano, no? In una possibilità di rappresentanza. A questo punto Biffoni cosa rappresenta in questo percorso che porterà, dicevamo, di rigenerazione anche del tessuto del partito a Prato?
Ma io guardo agli aspetti naturalmente di complessità e di difficoltà, ma guardo anche agli aspetti positivi. Noi abbiamo una comunità di un partito che è una comunità di un partito sano e vitale, dove i risultati elettorali lo dimostrano. Quindi c'è un partito forte, animato, che vuol discutere e si vuol confrontare, e c'è un percorso avviato. Ci sono figure forti e rappresentative, una di queste è Matteo Biffoni, che ha preso una quantità enorme di preferenze alle recenti elezioni regionali. E Matteo è un pezzo fondamentale non soltanto naturalmente della comunità pratese e della comunità del PD di Prato, e come dire, deve essere e sarà un protagonista assoluto di quello che accadrà da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, ma è un pezzo fondamentale del gruppo dirigente e del partito toscano, della comunità politica toscana. Quindi noi abbiamo una comunità che ha questi elementi di forza e insieme a lui ci sono altre figure rappresentative, quindi ci sono tutte le condizioni, questo è quello che diciamo, perché nel prossimo passaggio delle amministrative il PD di Prato, il campo progressista a Prato, perché questa è la volontà che abbiamo, cioè costruire e rilanciare il campo progressista a Prato, che già era in nuce nelle precedenti elezioni amministrative, perché io ricordo che un anno e mezzo fa, quando siamo andati alle elezioni amministrative, al turno dove abbiamo rivinto a Firenze, a Prato, a Livorno e poi in tanti comuni, Prato è stata una delle realtà dove questa sperimentazione avevamo già fatta, perché c'era un'alleanza, andava diciamo dalle forze più moderate liberali del centro-sinistra ai 5 Stelle, passando per AVS e per il Partito Democratico. In altre realtà non c'era riuscito a fare questo, poi oggi ci è riuscito grazie al lavoro che abbiamo fatto, ma anche grazie all'esperienza pratese, portare a compimento l'alleanza larga, ampia alle regionali. Quindi a Prato ci sono le condizioni per fare bene, se come dire, stiamo insieme senza richiami retorici all'unità, ma costruita nei fatti, e questo percorso dovrà servire a questo, a ritrovare e a rafforzare quell'idem sentire che c'è tra di noi.
Le elezioni regionali di questi mesi, i vari montepulciani assortiti e questioni, i scioperi generali hanno dato, come dire, la consapevolezza che per dare l'assalto al Palazzo d'Inverno ci vuole coesione. Si sente anche da come lo dice Fossi certe cose, da come lui sa calore, questo è un bene, perché mettere in ballo le emozioni è sempre bene, però evidentemente questa Elisabeth l'ha detto, ha detto che bisogna governare le correnti per battere la Meloni, questo è il fulcro. Ma Conte?
Ma se posso dire una cosa, l'ho detto anche ieri in Assemblea Nazionale nel mio intervento, cioè ci sono secondo me tre elementi fondamentali. Il primo è l'unità, no? Che è un'unità non richiamo retorico, ma costruita nei fatti. E è l'unità all'interno del partito, che è quella che si è sancita anche ieri in un passaggio importante dell'Assemblea, che è stata l'Assemblea Nazionale. L'unità della coalizione, perché la realizzazione del campo progressista non è facile, perché appunto poi naturalmente ogni partito, non solo il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte, ha la necessità di marcare un po' il territorio, di caratterizzarsi e di in una dinamica anche competitiva all'interno dello schieramento dire appunto ci siamo, ci sono, ci siamo e siamo forti in questa compagine. Ma credo che la strada sia tracciata, al di là dei richiami che posso comprendere, ma la strada è tracciata verso il futuro, cioè il campo progressista, dove queste forze politiche credo sia necessario ci stiano, il PD, il Movimento 5 Stelle, delle forze più moderate, AVS, ecco. E poi c'è la necessità di costruire l'alternativa, e io ho detto che noi siamo credibili se naturalmente ci sforziamo di avviare processi sempre più democratici all'interno del partito, ma poi parliamo al paese, non ci chiudiamo su una discussione interna. E quindi ho portato l'esempio delle leggi fatte in Toscana, non sono solo leggi manifesto, ma sono leggi che rappresentano una risposta ai bisogni, alle istanze, alla necessità che viene che vengono dalle comunità, la legge sul fine vita, sui consorzi pubblici industriali, la legge sul turismo, che sono state impugnate. E poi ho detto un'altra cosa, è il punto vero di una forza di sinistra come la nostra è chi e che cosa rappresentiamo noi. Cioè il tema del reinsediamento sociale è un tema centrale. Noi siamo il partito che naturalmente dobbiamo avere a cuore la coesione sociale, cioè la tenuta di tutte le comunità, a partire dalla comunità nazionale. Ma in primis chi vogliamo rappresentare noi? Certo ci sono i ceti produttivi, le realtà, ma accanto a loro, diciamo, il nucleo di partenza, per quanto mi riguarda e per come vedo la cosa io, noi dobbiamo intestarci la rappresentanza di quelle fasce sociali che soffrono di più la contingenza e il momento che viviamo, i ceti meno abbienti, chi vive una condizione di povertà da tanto troppo tempo, il ceto medio che vede pericolosamente scivolare verso il basso le proprie condizioni di vita personale, familiare. Se noi non ci intestiamo la rappresentanza di queste fasce sociali, i loro desideri di protezione, le loro ansie di avere opportunità, chi lo fa se non una forza di sinistra? Se la sinistra non fa questo, cosa fa? E in primis deve fare questo.
Raffaele, in conclusione alle 8:58 minuti, siccome il segretario sa, siamo in campagna di tesseramento del Contro Radio Club ed è un periodo dell'anno in cui cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico sul sostegno a Contro Radio, ma in generale all'informazione indipendente. Noi speriamo davvero che la sinistra, comunque il Partito Democratico, nelle sedi che lei rappresenta anche rispetto ai territori a Roma, prenda in carico questo taglio di 20 milioni l'anno alla TV e le radio locali, quindi stiamo parlando di un emendamento governativo alla legge di bilancio depositato che porterebbe inevitabilmente una ripercussione sulla sopravvivenza di un pluralismo dell'informazione che parte dai territori. Siamo davvero delle sentinelle di servizi pubblici in condizioni però scarsità di risorse e di contesti microaziendali, quindi speriamo davvero, segretario, che possa anche farsi portavoce di questo.
Ma questa è naturalmente una di quelle notizie che ci preoccupa tanto, perché credo che se viene portata avanti sia una scelta molto grave che mette in discussione l'elemento del pluralismo e delle voci libere, insomma, no? Per come sono nate anche le emittenti radiofoniche, per la centralità che hanno avuto appunto nello sviluppare una discussione libera, aperta e di vero confronto. Quindi è un'ipotesi inquietante verso la quale naturalmente c'è tutta la nostra contrarietà, quindi ci attiveremo per quanto potremo fare come forze di minoranza all'interno anche del consesso parlamentare per evitare che questa scelta terribile vada avanti. Le radio sono una componente fondamentale appunto in una comunicazione in un paese democratico, a maggior ragione in un paese come il nostro che vive una fase storica che ha degli elementi di preoccupazione fortissima. Quello che sta succedendo al gruppo GEDI, cioè, esatto, è una delle vicende che preoccupa, perché comunque non sappiamo bene quale potrà essere l'epilogo possibile di una di voci importanti e storiche dell'informazione nel nostro paese, e in un momento come questo dove appunto gli spazi di libertà tendono sempre a ridursi, noi dobbiamo invece allargarli partendo dal rafforzamento di quelli che già ci sono, e le radio sono uno di questi.
E allora ringraziamo il segretario del Partito Democratico della Toscana, l'onorevole Emiliano Fossi. Ricalendarizzeremo, segretario, l'appuntamento, perché gennaio, dopo le FIFA, sarà un momento importante, particolarmente atteso. Grazie per essere stato
con noi. Grazie Emiliano Fossi, buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Dicembre al cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in Compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in Compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter, una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it.
Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Clerks di Kevin Smith, introdotto dal giornalista e critico Francesco Belliti. In sala l'iconico film d'esordio del regista del cinema indipendente underground americano Kevin Smith, girato nell'arco di una giornata con immagini in bianco e nero. Clerks racconta la giornata surreale di due commessi regalandoci una visione filosofica del mondo da mini market. Clerks di Kevin Smith, giovedì 18 dicembre alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio. Stars could only
past and future painfully clear.
Nove e sei minuti, parliamo adesso di quanto accade il 17 dicembre, dopodomani fa tappa a Firenze la campagna nazionale La conoscenza non marcia, un nutrito gruppo di docenti universitari, ricercatori, ricercatrici precari, associazioni sindacali dei lavoratori della scuola, gruppi studenteschi, insomma veramente un gruppo nutrito per promuovere un dibattito alla cittadinanza, aperto alla cittadinanza, per discutere delle azioni per in qualche modo difendere l'università, la ricerca, la formazione anche scolastica dalle, definiscono gli organizzatori, sempre più frequenti intrusioni da parte dell'industria privata degli armamenti e dei programmi di arruolamento dell'esercito. Mercoledì dopodomani dalle 17 l'aula magna del plesso Brunelleschi all'Università degli Studi di Firenze. Saluto, ringrazio il professor Zanotelli, Francesco Zanotelli, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Senta professore, c'è un elemento di novità in quello che sta accadendo dal punto di vista sia del privato che del pubblico, dicevamo così. Le grandi aziende, Leonardo e dintorni, e lo Stato italiano, l'arruolamento, una cosa anche molto americana in qualche modo. C'è un elemento di novità, lei lo vede, immagino.
Sì, sicuramente c'è un elemento di novità che non è solo italiano, anzi direi che si inquadra in un progetto europeo che è quello appunto che è stato chiamato Rearm Europe e che è diventato attuativo e che prevede appunto una sempre più pesante, insomma un sempre più pesante investimento economico nelle armi, nel riarmo, nella militarizzazione, ma anche un nuovo atteggiamento dell'Europa e poi vedremo anche dell'Italia in termini culturali. Se pensiamo appunto a questo documento del 2 aprile del 2025 in cui una risoluzione del Parlamento europeo citava proprio l'importanza di mettere a punto programmi di formazione dei formatori e di cooperazione tra le istituzioni di difesa e le università degli Stati membri, quali corsi militari, esercitazioni, attività di formazione con giochi di ruolo per studenti e civili. Quindi diciamo c'è questo nuovo atteggiamento che ci preoccupa molto, perché vediamo appunto sia sul piano della politica economica che sul piano anche della politica culturale una intrusione appunto delle insomma di quelle che sono le istituzioni militari e anche appunto l'industria bellica nel contesto della formazione e della ricerca. In Italia questo aspetto diciamo lo vediamo in importanti diciamo anche dichiarazioni dei nostri ministri, in particolare il ministro Crosetto, che appunto ultimamente appunto ha messo in rilievo l'importanza di creare un sistema, un ecosistema integrato, dice Crosetto, in cui industria, università, centri di ricerca e difesa lavorino in sinergia, mettendo però a capo di questo sistema il comparto della difesa.
Da questo punto di vista, le nostre istituzioni di formazione, l'università, il mondo della ricerca, il mondo scolastico, hanno degli anticorpi oppure sono inseriti in un quadro istituzionale che consente e prevede tutto ciò.
Diciamo, in questo momento diciamo che quello che ci appare come docenti, come ricercatori, anche come studenti, è che le nostre università sono in qualche modo costrette, se non a volte proprio conniventi con questo processo. Costrette nel senso che i tagli alla ricerca e ai finanziamenti appunto alla ricerca sono ingenti, e dall'altro lato arrivano invece le sirene appunto di un sistema industriale privato, oltre che anche degli investimenti europei, che ci chiede in qualche modo di entrare appunto in un processo di sempre maggiore impegno nel campo della ricerca industriale militare. E quindi insomma gli anticorpi per il momento non sono così forti, e proprio per questa ragione noi stiamo cercando, come insieme diciamo, di appunto soggetti legati alla ricerca, alla docenza e allo stesso tempo diciamo i soggetti studenteschi ma anche della società civile, stiamo cercando di pensare a dei nuovi anticorpi proprio per difendere in qualche modo l'università e la scuola da questa cultura della militarizzazione, una cultura che non è una cultura che è volta alla costruzione della pace, ma al contrario ci sembra che cerchi la pace attraverso la guerra.
Passaggio molto delicato questo, perché sappiamo che il mondo della ricerca è un mondo per definizione molto costoso, e che da questo punto di vista, come dire, l'aspetto militare della difesa l'ha sempre fatta da padrona, cioè la sperimentazione militare ha sempre avuto risorse illimitate e ha sempre giocato un ruolo importante nel mondo della ricerca. Cioè arginare questa cosa, gestirla, veramente è complicato, no? Non c'è questo aspetto, anche questa contraddizione, se vuole.
Sì, certamente è complicato, però è vero anche che insomma, la funzione principale dell'università della ricerca è la formazione, non è la formazione appunto e la ricerca in campo civile, non è quella della ricerca in campo militare. Quindi secondo i promotori della campagna La conoscenza non marcia, bisogna tenere ben separati questi due ambiti, e abbiamo visto come in casi come nel caso di Israele la fortissima connivenza che in quel paese c'è da tempo tra il sistema universitario della ricerca e il sistema militare produce poi può produrre diciamo delle conseguenze tragiche a livello umanitario, oltre che diciamo in qualche modo la demolizione del diritto internazionale. Quindi da questo punto di vista c'è sicuramente un elemento molto delicato questa relazione appunto tra università e mondo militare dell'industria privata, oltre che appunto delle strategie nazionali militari, che va davvero regolato, regolamentato, altrimenti si può rischiare di essere conniventi con appunto dei processi che abbiamo visto in atto nella Striscia di Gaza.
Ricordiamo l'appuntamento per dopodomani, mercoledì, il 17 di dicembre alle 17, l'Aula Magna del Plesso Brunelleschi, che si trova in piazza Brunelleschi a Firenze. La conoscenza non marcia, la campagna per difendere università e scuole dal processo di militarizzazione e dalla complicità col genocidio del popolo palestinese. Professore, grazie. Francesco Zanatelli, grazie per essere stato con noi questa mattina, buona giornata a lei.
Grazie a voi di questo spazio. Ci vediamo mercoledì. Yeah.
9:17, parliamo di due seminari per raccontare Firenze tra conflitti e trasformazioni, la Firenze degli anni Ottanta, storia, memoria, mitologie, una rilettura. Si tratta di due appuntamenti, il primo domani, martedì 16 dicembre alle ore 9 presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura e Psicologia, siamo in via Laurea 48 al terzo piano, e il secondo il 16 invece di gennaio, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Toscana con l'Università degli Studi di Firenze, due seminari per cercare di intervenire su un aspetto, come dire, civile, culturale, politico, ma soprattutto storiografico, cioè colmare anche un vuoto. Degli anni Ottanta abbiamo parlato sempre tanto da un punto di vista delle culture, della musica, della spettacolarità, di quanto accadde in quegli anni. Anche questa emittente è un frutto importante di quegli anni in qualche modo, ma in quegli anni accaddero una quantità di cose che probabilmente hanno disegnato il futuro della città di Firenze. Il professor Roberto Bianchi del comitato scientifico del convegno di domani, del seminario di domani. Professore, buongiorno anche a lei.
Buongiorno Palumbo.
Allora, dicevamo,
e buongiorno agli ascoltatori di Controradio. Forse dobbiamo dire che nel comitato scientifico siamo in quattro, e forse è bene dire chi c'è.
Raccontiamo tutto, ma soprattutto raccontiamo, come dire, il significato profondo di questa cosa, perché ripeto, di anni Ottanta si è parlato tanto, domani accadrà qualcosa di diverso probabilmente.
Sì.
Prego.
È appena stato detto, questo seminario è frutto della volontà di offrire una nuova lettura su quel decennio, su quel periodo, e una rilettura di temi e questioni che sono stati anche molto discussi e rappresentati. Perché? Perché c'è una rappresentazione, anzi un'autorappresentazione della Firenze degli anni Ottanta che è molto centrata su alcune cose che sono vere, ma non sono tutta la Firenze di quel periodo. La Firenze degli anni Ottanta come la città della musica d'avanguardia, dei locali, delle discoteche, delle sperimentazioni, della moda, di una sorta di nuovo rinascimento, di cui anche Controradio per certi versi, nato già prima, ma è anche espressione di questo mondo che è un qualcosa che ha avuto o avrebbe avuto un impatto, ma al tempo stesso rimane sullo sfondo, anzi alla fine negata la storia di tante altre cose che erano parte integrante della Firenze e del suo territorio in quel periodo, senza le quali non si capiscono questi queste grandi luci, diciamo così, nella narrazione o nella autonarrazione. Mi riferisco a una città che non è solo il centro storico, ma una città che si stende dalle colline, anzi anche dalle montagne, in una larga piana, una pianura che include i comuni di Campi, Sesto Fiorentino, Calenzano, Scandice, dall'altra parte Bagnarripoli e giù fino a Lesigne, a Pistoia, a Empoli. E tutto questo, non c'è Firenze senza tutto questo, e non c'è tutto questo senza Firenze. E quindi un territorio denso di manifatture, di lavoro, di tensioni, conflitti sociali, un territorio che poi andava in centro a Firenze per ritrovarsi, trovare cose, studiare e lavorare. E quel decennio è straordinario, è un decennio in cui Firenze è capitale della cultura, è il decennio appunto che con una butade abbiamo detto va dal concerto di Patti Smith del 1979 e si chiude simbolicamente con i tumulti per la partenza, per la vendita, la svendita di Roberto Baggio alla Juventus, i tumulti da parte dei tifosi della Fiorentina, ma anche il decennio che nel 1980 vede l'occupazione della Fiat anche a Novoli, che a metà di quel decennio vede l'omicidio dell'ex sindaco Conti. È il decennio in cui si distribuiscono i volantini "Occhio ragazzi, c'è il mostro, occhio al mostro". È la città anche col territorio circostante, di, come si diceva, Cicci, il mostro di Scandicci, per dire una cosa tremenda che dicevano i ragazzi all'epoca, e anche questo. E allora il contrasto, come fare a tenere assieme le persone che vanno alle sfilate di moda o la musica d'avanguardia con le vittime del cosiddetto mostro, operai, elettricisti, cioè un profili sociali, ma anche turisti stranieri, cioè tutto questo è quel periodo, un periodo in cui Firenze, e dico Firenze nel senso di una politica che dialoga ed è in tensione fra Palazzo Vecchio e la società anche profonda, perché ci sono ancora i partiti, quei partiti degli anni Ottanta, dialoga e progetta del suo futuro, il progetto Fiat Fondiaria, gli spostamenti delle sedi universitarie, una irruzione nelle sale dei palazzi di nuove forme, di nuovi soggetti della politica, con la presenza delle donne anche organizzate, no? Ecco, tutto questo ci interessa tenerlo assieme in un seminario che si svolge in due giornate, che non darà probabilmente risposte definitive, perché l'idea è quella di aprire un cantiere di lavoro e di riflessione. Per questo abbiamo scelto la forma del seminario e non del convegno, perché più che presentare progetti di lavoro già conclusi, intendiamo aprire un momento di confronto e discussione. Quindi ci saranno studiosi e studiose, ma anche persone che hanno svolto dei ruoli anche importanti in quel periodo, in varie forme.
Anche perché ci furono grandi protagonisti, dalla scuola ai movimenti studenteschi fino alla Chiesa fiorentina, per intenderci, per cui parlare oggi di trasformazione urbana e di lavoro significa veramente necessariamente andare a vedere che cosa è accaduto in quegli anni, in qualche modo veramente cruciali per la vita della città. Gli esempi fatti, parlavamo della questione Fiat Fondiaria e di altre, sono illuminanti da questo punto di vista, però è importante sottolineare questo passaggio: un cantiere aperto per allargare, complicare, problematizzare il discorso intorno a degli anni così importanti per capire la storia di Firenze di quest'oggi. Firenze anni 80, storia, memoria, mitologie, una rilettura domani dalle 9 in poi al terzo piano di Via Laura 48 per raccontare un pezzo di storia importante per la città di Firenze. Professor Bianchi, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie Raffaele Palumbo e ci vediamo domani. A questo mi riferivo con la cosa che ho detto in apertura. Avremo il piacere di avere Raffaele Palumbo che introdurrà questo seminario. Scusate se mi permetto, ma
insieme ricordiamolo al Comitato Scientifico con Pietro Causariano e Sandro Fallani, naturalmente, che hanno dato vita a questo momento. Grazie di nuovo, buona giornata.
Grazie a tutti.
Secondi alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network, che ci sentiamo subito dopo con Tra le righe. Il gabinetto VSR, state con noi.